Eccoci qui, siamo tornati, ancora ben trovati nel pomeriggio di Maracanã. Eleonora Marini, Alessandro Sticozzi, noi stiamo per voltare pagina e lo facciamo tra pochissimo anche con i prossimi ospiti, perché andiamo a parlare di Juventus e di Inter. C'è una notizia, tra l'altro, Alessandro, che riguarda proprio i bianconeri.
Sì, perché Di Maria avrebbe detto sì alla Juve, aggiunge alla rosa Allegri oltre 150 gol e 240 assist, scrive Simone Bernabé sul nostro sito News appena pubblicata dopo settimane di riflessione. Il Fideo ha detto sì, assieme a Paul Pogba sarà il colpaccio di questo mercato bianconero. Era una richiesta precisa di Max Allegri, che dopo un anno senza trofei ha chiesto e ottenuto uno sforzo importante in sede di trattative, derogando anche dalla filosofia di contenimento costi e giocatori futuribili che era imposta dalla società. Gli inizi nel Rosario, poi il Benfica puntò per primo sul Fideo, arriveranno poi 119 presenze, 15 gol e 28 assist in Portogallo, il passaggio al Real Madrid, i grandi trofei, 190 presenze, 36 gol, 84 assist, poi il Manchester United ed infine il Paris Saint Germain in 7 anni, 295 gare, 93 reti, mettendo al referto addirittura 119 assist, numeri da top player, numeri da giocatore che può fare il salto di qualità questa Juventus, almeno secondo Max Allegri.
Eh sì, una Di Maria che di fatto va a completare il reparto offensivo, quindi valorizzando anche quella che è la vena realizzativa di Vlahovic e facilitando anche il recupero di Chiesa, perché poi è un nome che noi insomma nominiamo poco in questi ultimi giorni, ma la Juventus ovviamente recupererà anche questo giocatore. Non è l'ultimo colpo quello di Maria, che appunto si è fatto attendere, ma finalmente per la Juventus ha detto di sì, perché adesso c'è anche un altro colpaccio che resta all'orizzonte, che è quello di Nicolò Zaniolo, la cui situazione con la Roma conosciamo molto bene. Allora, ne andiamo a parlare di questo e di molto altro con Massimo Brambati. Buon lunedì, ben ritrovato.
Ciao,
ciao Massimo.
Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno a tutti.
E con noi anche Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Massimo.
E buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro.
Buongiorno a tutti ragazzi.
Allora, siccome per voi stanno già arrivando tanti messaggi e tante domande, io partirei 3318200213 con il primo audio da farvi ascoltare.
Ciao ragazzi, salda New York. Volevo chiedervi riguardo a Dybala, è uno stallo legato alla cessione di Skriniar o c'è qualcos'altro? Perché sembrava un affare concluso, invece adesso si parla di Milan, timidamente, ma se ne parla. Volevo capire se Dybala ha un accordo con l'Inter e quando potrebbe sbloccarsi questo affare, questo arrivo. Grazie, ciao.
Ciao Sal, oggi non l'avevamo, per onor di cronaca, non l'avevamo ancora nominato, dopo che insomma per una settimana abbiamo parlato di lui. Ovviamente riparto da Antonio Di Gennaro, quello di Paolo Dybala, e la sua situazione con l'Inter è ovviamente oggetto di tante attenzioni. Qual è la situazione, Antonio?
Credo che sia stata fatta un'offerta, ma ancora non da adesso. Devono pianificarla, ma soprattutto devono fare anche qualcosa in uscita, come diceva appunto l'amico alla domanda, perché l'Inter sappiamo che ovviamente ci sono anche altri arrivi, penso un difensore, se dovesse andare via Skriniar, Bremer, quindi ovviamente c'è un discorso economico da valutare, e è arrivato Lukaku e quindi Dybala per adesso può aspettare. È normale che poi si possano inserire anche altre squadre, si parlava anche della Roma, no? Di Totti, che aveva dato dei consigli e sapeva un po' come era andata la questione di Dybala. C'è il discorso Milan, che secondo me a livello funzionale sarebbe ancora meglio dell'Inter, proprio per un discorso tattico, però è rimasta lì il rapporto con Marotta. Credo ci sono anche da rivedere degli aspetti economici sulla proposta contrattuale, che sono quelli che possono fare la differenza.
Un giro sulla situazione di Dybala anche con Andrea e poi con Massimo. Andrea.
Ma guarda, secondo me, perché non è indispensabile, semplicemente sì, perché sennò vedi, ha preso Lukaku, in questo momento sicuramente hanno un accordo,
cioè, cosa ha spostato magari, le priorità, ma... dici tu?
Sì, non è una priorità Dybala, cioè se arriva bene è qualcosa in più, perché poi bisogna valutarlo anche tatticamente, ne abbiamo parlato l'altra volta, giro anche la domanda a Massimo, Antonio, se cambiare sistema oppure andare con Dybala che deve lottarsi il posto insieme a un altro attaccante, magari con Lautaro o con Lukaku stesso, però in questo momento l'Inter il centravanti l'ha preso, l'altro attaccante che già ci ha giocato insieme è Lautaro. Dybala potrebbe essere qualcosa in più, però forse può anche saltare, non lo so, magari Massimo sa qualcosa in più.
Non è più indispensabile, Massimo? Ecco, se hai notizie in questo senso, aggiornaci.
No, io penso che l'Inter stia cercando di piazzare, come giustamente ha detto il Parca Antonio, c'è un affare da chiudere con Skriniar in uscita, che porterebbe sicuramente un vantaggio economico notevole all'Inter, ma soprattutto ci sono dei giocatori che hanno uno stipendio atomico, vedi Sanchez, e che occupano praticamente il posto che dovrebbe occupare Dybala, perché io credo che all'Inter si siano già fatti un ordine di idee su quali dovranno essere le punte, quali dovrà essere il pacchetto avanzato. Però se guardi il pacchetto avanzato, Dzeko guadagna 7 milioni, che sono 14 lordi, e Sanchez uguale, uno dei due deve andare via, perché Correa non credo che verrà sacrificato, in quanto sono stati spesi, se non sbaglio, 30 milioni l'anno scorso, quindi non è assolutamente ammortizzabile, e oltretutto forse in questo momento è poco anche vendibile, non ha fatto benissimo quest'anno, e quindi dovresti venderlo a una cifra intorno ai 20-25 milioni, non so se ha queste richieste. La verità, se guardo dalla parte di Dybala, io insomma sarei un attimo perplesso su una cosa: a ottobre dell'anno scorso, quindi neanche un anno fa, 9 mesi fa, aveva ricevuto un'offerta dalla Juventus di 7,5-8 più bonus e l'ha rifiutata lui. Oggi si sta sedendo a un tavolo dove si parla di cifre intorno ai 5, 5,5, 6. Io credo che una riflessione lui con il suo procuratore la dovrebbe fare, e peraltro avendo questo procuratore, che non è un procuratore perché ha solo lui, attorno a lui non c'è stato mercato, niente. A me mi vengono pure a raccontare le favolette, ma siccome ho molti amici all'interno del circuito procuratori, mi dicono che Dybala sicuramente non sarà difficile trovare squadra, se non andrà all'Inter, ma secondo me poi alla fine vestirà la maglia dell'Inter, però non ha avuto la fila, leva le 7-8 top squadre che non l'hanno cercato, non si è mai seduto al tavolo con Siviglia, con Borussia Dortmund o con l'Atletico Madrid, mai, e non ha avuto mai una mezza richiesta. L'unica squadra che lo vuole è l'Inter. Punto. Su questo Dybala giocatore uomo si dovrebbe fare una domanda e darsi una risposta.
Sì,
c'è anche un discorso fisico,
sì,
e anche di continuità di rendimento, che Dybala in questi, diciamo, un anno e mezzo, quasi due,
questo solleva un po' di dubbi, Antonio, comunque nei confronti di chi lo monitora.
Contratto, no?
Sì,
perché
certo,
diceva giustamente Massimo, 7,5-8 è un'offerta importante che è rifiutato, poi non so, poi la Juve credo abbia pensato che tatticamente non era più, diciamo, adatto con l'arrivo anche di Vlahovic.
A me hanno raccontato una cosa diversa, Antonio.
Cioè?
A me hanno raccontato che dopo che lui ha ricevuto l'offerta della Juve, il suo procuratore, che ribadisco e sottolineo, non è un procuratore, quindi probabilmente si è mosso come un elefante in un negozio di porcellana, è andato all'Inter a proporsi e a vedere quanto avrebbe offerto l'Inter. La proprietà Juventus è venuta a conoscenza di questa cosa e la cosa non è andata assolutamente giù ai vertici, ai vertici non societari, proprio ai vertici della proprietà. Questo è quello che mi hanno riferito.
Sì, c'è poi l'aspetto della continuità, dell'aspetto degli infortuni che hanno pesato, perché Dybala, come diceva anche Andrea, all'Inter ora con l'arrivo di Lukaku, diciamo, può anche aspettare l'Inter, perché poi deve passare questi due, diciamo, questi due giocatori con ingaggi pesanti che sono Sanchez e Dzeko, e quindi diventa un surplus da valutare in tutti gli aspetti, mi sembra normale. Poi se altre squadre si inseriranno, ma è sempre valutabile il discorso di come anche a livello economico, perché in questi ultimi due anni Dybala ha giocato poco, con infortuni a catena.
Assolutamente. 3-3-1
poi, Antonio,
sì, vai Andrea.
Cosa, poi l'Inter, ne avevamo parlato venerdì scorso con Dzeko,
ecco,
che ha una determinata carriera, con Lukaku, con Dybala e con Lautaro, la gestione di questi quattro giocatori, questi quattro pezzi da 90, non è semplice. Qui abbiamo due ex calciatori.
Andrea,
Dybala, ragazzi, è difficile.
Dybala secondo me arriva se va via Dzeko e anche Sanchez, come diceva prima, non solo per il discorso economico che pesa, 14 milioni lordi l'uno sono 28, ma anche per un discorso poi che diventerebbe difficile. Sì, diventerebbe difficile gestire, secondo me. Sono giocatori, soprattutto Dzeko, anche Lukaku, di una personalità superiore a quella di Dybala, che insomma anche a livello di leadership è un po' mancato dal punto di vista, diciamo, appunto della mentale leadership nella Juventus.
Sì, perché a livello di gerarchie l'anno scorso Inzaghi ha avuto Lautaro e Dzeko davanti e per una cosa proprio evidente un gradino sotto Sanchez e Correa, che è stato anche spesso male. Ma era facile da gestire.
Ma poi Correa hanno fatto l'investimento e poi anche tatticamente lui può anche svariare, un attaccante più atipico.
Mobile, sì.
Anche fisicamente, anche lui ha avuto gli infortuni che ovviamente si dovrà gestire dal punto di vista della che diventi insomma più affidabile anche lui. Sappiamo che poi quest'anno poi il campionato è abbastanza tritato fino al 15 novembre, quindi ci saranno partite molto ravvicinate, anche lì è un discorso che andrà gestito.
Andiamo ad un altro audio per voi al 331 82 00 213.
Ciao ragazzi, Enzuccio. Ragazzi, a quanto pare il Fideo ha accettato finalmente la proposta della Juve. Telenovela finita, sono ai dettagli. Di Maria dovrebbe essere, se non succede qualcosa di clamoroso, un nuovo giocatore della Juve. Ciao da Enzo, finalmente, mamma.
Ah, questa era, non era una domanda, era la soddisfazione del tifoso. Sì, esatto, dopo giorni e giorni di attesa.
Napoletano juventino.
Vero? Allora, no, io a proposito di questo discorso, vorrei sentire anche voi appunto sulla domanda che stiamo facendo in uno dei sondaggi di oggi, Alessandro.
Di Maria, Zaniolo, Pogba, la Juventus torna quindi in pole per lo scudetto? Sì, più di Milan, Inter e Napoli. L'altra risposta era no, i problemi sono altri. I nostri ascoltatori si sono abbondantemente schierati dalla parte delle sì, ha controsorpassato Milan, Inter e Napoli. Che ne pensate?
Ripartiamo da Massimo, sono innesti, insomma, Di Maria ormai ci siamo, Pogba anche, qualora dovesse piazzare anche il colpo Zaniolo, una Juventus che si rilancia in primissima linea per lo scudetto.
Ma secondo me non basta, perché a mio avviso non dimentichiamoci che la Juventus ha perso Morata e Dybala. Cioè, in questo momento hai perso due, almeno una punta l'hai persa, quindi devi andare a infoltire anche lì, hai perso Chiellini. Quindi serve un difensore, non mi convincono gli esterni, soprattutto l'esterno sinistro. No, secondo me non ha superato niente. Tra l'altro Zaniolo non è ancora stato preso, non so se verrà preso. È certo che Zaniolo in prospettiva futura è un investimento, Di Maria non è un investimento, Di Maria è un investimento a breve. O vinci quest'anno con Di Maria, non so se poi fa in tempo a vincere l'anno prossimo. Cioè, sono giocatori questi comunque. Con il cronometro, nel senso, ha 34 anni, sicuramente ha un curriculum pazzesco, è un giocatore che secondo me ci sta bene fisicamente, viene con la testa giusta, può fare la differenza così come la può fare Colba, ma a mio avviso non bastano, anche perché insomma ci sono secondo me diversi nodi da sciogliere anche sulla permanenza o meno di De Ligt. Insomma, io non faccio più l'errore che ho fatto l'anno scorso, che fino al 28 agosto dicevo che la Juventus era una delle squadre che puntava allo scudetto. Poi il 28 agosto è andato via Ronaldo, ho dovuto cambiare le carte in tavola e dire che secondo me la Juventus non era più una squadra che poteva puntare allo scudetto, perché senza Ronaldo hai levato la Juve 29 gol. Quindi non è che perché adesso hai preso due giocatori, peraltro onestamente dice che siamo i dettagli a volte spostano. Quindi io aspetterei a dire, non so, poi se mi dite che è ufficiale, non lo so se è andata un'ufficialità
ufficiale, ancora non è ufficiale.
Non c'è ancora niente.
No, non c'è ancora niente.
Comunque con questi tre giocatori fai a corso sicuramente il gap, ma serve qualcosa di più secondo me.
Sentiamo anche Andrea e poi Antonio.
Guarda, secondo me ribaltare le gerarchie che ha stabilito il campo è difficilissimo. Cioè, da quando l'Inter ha preso Marotta, poi Conte che ha cominciato un gran percorso, e il Milan soprattutto con le idee di Maldini, con questi giovani che sono diventati grandi e soprattutto bravi, io credo che Inter e Milan siano parecchio davanti alla Juventus. Sul Napoli credo che la Juventus possa puntare ad attaccarsi per a Milan e Inter, ma la vedo dietro. Il campo dice questo, come ha detto Massimo, ha perso Chiellini, c'è cioè Bonucci a un'età.
Quindi per te ora la corsa è sul Napoli eventualmente, Andrea, non sulle milanesi.
Io vedo che Milano in questo momento è forte dei idee dalla parte rossonera, che comunque questi giocatori giovani che prende, fatti un po', non è che li scopre completamente, prende dei giocatori bravi e li fa crescere sotto questa competenza tecnica che ha Pioli, che ha avuto Pioli negli ultimi due anni. E dall'altra parte Marotta lo vedo scaltro, furbo, prende sempre giocatori funzionali, li vedo davanti, sono sincero.
Antonio Di Gennaro.
Ma Andrea e Massimo hanno, diciamo, messo in evidenza tutto, c'è poco da aggiungere.
Sei d'accordo quindi anche tu, sì, con l'analisi,
soprattutto anche l'aspetto difensivo, perché dicevo di Chiellini, anche della situazione di Ligt, che non è da poco, anche se l'investimento di questo giocatore non si è rivelato, diciamo, estremo, però è un 99, quindi secondo me è un difensore forte. E Bonucci alla sua età, anche sui terzini c'è da migliorare molto, e quindi certo dovrebbe rientrare Chiesa, ma sappiamo che poi dopo un crociato al periodo di adattamento. A centrocampo arriva Paul Bach, un giocatore importante, anche lui deve ritrovare quella continuità importante, certo, per affermarsi nella Juve, e davanti ha solo Vlahovic. Di Maria è un ottimo giocatore, un giocatore fortissimo, però è un investimento, come diceva Massimo, un anno forse più l'opzione, quindi deve dare subito qualcosa alla causa. Quindi Inter e Milan per le idee che hanno proposto, e anche la riduzione del debito, oltre a ottenere i risultati, che non è da scartare, per adesso sono ancora in avanti, ma siccome manca ancora due mesi alla fine del mercato, ecco, come diceva Massimo e anche Andrea, devono fare ancora molto di più.
C'è questa domanda per te, Antonio, te la faccio subito perché poi tra qualche minuto ti dobbiamo salutare. Sì. Tornando ancora su Dybala, il 4-0-3 finale, ma come potrebbe giocare nell'Inter con la struttura di gioco che ha in mente Inzaghi? Non sarebbe di troppo questo giocatore?
Ma l'ha detto prima Andrea, praticamente andrebbe rivisto tutto, ma d'altronde gli allenatori sono anche, devono essere capaci, intelligenti, lucidi nel sfruttare le risorse che ha a disposizione. Come dicevamo, ovviamente se dovessero anche andare via i Sanchez e Dzeko, perché darebbe anche un discorso, anche non dico di tranquillità, ma anche di gestione diversa da parte di Inzaghi. Può cambiare anche modulo, perché no, anche se insomma sempre predisposto nel 3-5-2, potrebbe diventare 3-4-1-2, certo molto più offensivo, con trovare degli equilibri soprattutto a livello anche ancora di più centrocampo e difesa, oppure potrebbe anche cambiare come modulo ancora più offensivo il 4-3-1-2. Che i terzini ce le ha, le mezziali ce l'ha, i play ce l'ha, perché l'Inter ha preso, se ne parla poco, ha preso un giocatore vice Brozovic che è Aslani, che ne parleranno, io sono convinto sarà un giocatore fantastico in prospettiva, quindi ha preso, che dovrebbe prendere Bellanova, quindi potrebbe anche gestire un discorso tattico diverso. È ovvio che lì ci sta la bravura dell'allenatore e anche della capacità di giocatore di cambiare, insomma, un modulo che anche con Conte era il 3-5-2, ormai collaudatissimo.
Ci chiedono, ma perché Lukaku è un investimento? Al momento è un prestito secco, poi raccontatevela come volete. Secondo voi è un investimento? Vero. Perché casomai non lo
aspetta
è sotto
che
il profilo...
Sento, sento dire, è vero.
Per me non è un
Investimento sportivo?
Come?
È un investimento sportivo, tecnico, per provare a vincere?
Sì, per aumentare l'organico,
mi sta facendo
l'organico.
Uno alla volta, uno alla volta, sì. Massimo, vai.
No, io stavo dicendo, io ho risposto per quest'anno, a questo punto, stando così a bocce ferme, chi ha più avanti e chi indietro. Poi non ho parlato di investimento, anche quello io lo considero un investimento a scadenza, anzi, secondo me è un investimento pro Chelsea, perché il Chelsea che fa? Te lo ridà dove vuole andare lui, spera il Chelsea che faccia bene Lukaku all'Inter, in modo che lo può rivendere ad un'altra squadra.
Investimenti li fa il Milan.
Investimenti li fa il Milan, dice Antonio.
Prende Origi, non mi fa impazzire, ma un buon attaccante. E ha preso Adli, che non è male, i giovani che ha sviluppato, no? In questi due anni, anche arrivando a vincere un campionato e ripartendo da una Champions, che insomma ha fatto una discreta figura. Quindi gli investimenti li sta facendo il Milan in questi anni.
Andrea,
infatti,
per
Antonio,
Vincenzi,
no, sì. Mi collego, sono sì. due modi tra Marotta e diciamo Maldini di vedere il calcio in maniera totalmente diversa, perché sì, Maldini usa la sua competenza anche da giocatore, è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, per il futuribile, no? Vede in qualcosa in quel ragazzo piuttosto che in quell'altro, l'ha fatto con Tomori, magari lo fa con questo ragazzo belga, e quindi piano piano con questo allenatore li fa crescere. Dall'altra parte c'è uno furbo che so 40 anni che sta nel calcio, certo, e si muove certo. in un altro modo, proprio con prestiti, magari va a prendere dei giocatori che
la Sampdoria, Andrea, ti ricordi la Sampdoria, arriva in Champions League e quarta con la Sampdoria, giocando molto sui play, l'ha sempre fatto con grande saggezza e con grande astuzia.
Sì, poi da questo punto magari ci aiuta Massimo, non so che rapporti a livello di relazioni può avere Marotta con i giocatori.
Aslani è un investimento.
Aslani sì, ma anche Bellanova, però può ragazzi, avere ragazzi, magari dei rapporti diversi rispetto
non andate, a Maldini. Ragazzi, non andate troppo indietro alla Sampdoria, perché alla Juventus all'inizio fece dei danni devastanti, Marotta. Perché se voi vi ricordate, prese Martinez, cioè? 18 milioni, Del Neri, no, ve la faccio la lista, Krasic, Elia, vi faccio la lista di cosa ha comprato Marotta alla Juve all'inizio.
Bravo Massi, cerca di dire se Marotta
ha portato l'allenatore vero.
Vi faccio la lista.
Poi ha portato l'allenatore giusto.
Faccio la lista, ragazzi, vi faccio la lista.
No, ma bravo Massimo.
La guida tecnica dietro Marotta fa i danni, ragazzi. A livello tecnico.
Questo non sono.
Te lo dico io, a livello tecnico deve avere una guida dietro.
Antonio non è d'accordo.
No,
aspetta Massimo, aspetta. Uno alla volta.
Anche i casi, alcuni giocatori che ha nominato Massimo sicuramente sono quei casi che possono succedere. Però se andiamo a vedere nella storia sua ha fatto diciamo
Io non ho detto Icardi. Chi ha detto Icardi?
Nei giocatori che tu hai nominato, quelli della Juventus, sicuramente qualche errore c'è stato. Però nel computo ti sto dicendo, nella sua storia però di direttore sportivo sono più le positività che la negatività, questo è appurato, la storia lo dice. Con gli allenatori
Andrea in 30 secondi perché poi vi devo fermare.
Cioè, la competenza di Marotta tecnica di campo c'è o non c'è? Perché potrebbe lui ha delle competenze a livello di dinamiche calcistiche eccezionali.
Bravo.
Però di campo però puro.
Sono d'accordo con voi.
Ci capisce di giocatori Marotta, punto di domanda?
Ci devi lavorare per sapere finale, Antonio.
Lasciamo rispondere ad Antonio alla riflessione di Andrea Pervincenzi, perché poi lo devo salutare.
In cosa, scusa? Di campo?
Su Marotta,
se ci capisce di campo, perché il dilemma è quello.
Di campo, ma poi lui c'ha anche le scelte degli allenatori che prende, perché bene o male dopo Conte è arrivato Allegri e ha vinto. Ripeto,
dopo Conte aveva preso Allegri, infatti.
Antonio,
Antonio.
No, io vedo i fatti, non so le cose dietro, io vedo
fatti,
quello che
però non erano le prime scelte, Antonio, bisogna sapere le cose.
Però Conte ha cambiato la mentalità.
Invece di Conte aveva preso Benitez, è stato per inerzia.
Però è arrivato Conte, ma tu sai, io queste cose non le so, non posso dirle. Io vedo quello che è successo. È arrivato Conte e ha cambiato la storia della Juve. E poi è arrivato Allegri che ha
mandato via
in un momento anche difficile. Insomma, ci ricordiamo quando arrivò Allegri, che ovviamente i tifosi non lo volevano, c'è stato delle cose abbastanza pesanti. Poi ha vinto anche con Allegri. E quindi è andato via e secondo me da quando è andato via Marotta qualche problema c'è stato a livello dirigenziale della Juve.
Io dico che per esempio Conte l'ha fatto andare via lui.
Non
le svolte perché Massimo è più a conoscenza. Io guardo i dati, no? Quello che insomma quello che è successo. E quindi, insomma, però se andiamo a vedere la sua storia. Per quello che ha fatto, io ho nominato la Sampdoria perché è arrivata in Champions League e non era facile, anche se aveva una squadra con non grandissime spese. Poi, se andiamo nel corpus delle scelte di alcuni calciatori che ha sbagliato, ci sta.
Ci saranno stati anche degli errori.
No, ma poi Antonio, te la rigiro anche a te. Io dico così perché quando lo sento parlare, lui non parla mai di calcio in maniera profonda. Mai.
Qualcuno fa, l'amministratore delegato. Fa questa riflessione e chiudo il discorso con...
Quindi, tu lo sai, mi trovi d'accordo, lo dico da 2 anni, che tante ore...
Sono veramente diversi, però Maldini, altrettanto... Sì.
Vi leggo questo messaggio di Gianni che dice: alla Juve aveva Paratici dietro, all'Inter a ausilio, come dire che insomma sarà anche supportato.
Marotta, insomma, andiamo a vedere.
La forza sua è riconoscere i propri limiti, attenzione.
Non è poco.
Io non ho finito di dirlo.
Anche questa è una qualità. Sì.
La sua però è una grande qualità.
Riconoscere i propri limiti e capire chi mettersi di fianco per fare delle operazioni tecniche importanti.
Sì, questa sì, abilità, c'è anche, no? Anche questa che è una qualità indiscussa per chi sa riconoscere.
Scusami Antonio, tu che sei molto amico di Giorgio Perinetti, ci dovresti far dire da Giorgio chi è stata la persona che ha spinto Conte alla Juventus quando avevano già scelto Benitez.
E qui, chi è? E chi era adesso? Sì.
Chiediamolo a Perinetti. Anche noi.
Te lo deve far dire, ma lui...
Lo vogliamo sapere anche noi. Allora io devo salutare Antonio Di Gennaro, lo ringrazio per essere stato con noi.
Ciao,
a prestissimo.
Ciao.
Tra poco recuperiamo le tantissime domande che stanno arrivando per voi, anzi facciamo proprio un filo diretto con Massimo Brambati ed Andrea Piervincenzi, torniamo tra pochissimo.